Manzoni, la coscienza, a chi voglia partire dalla considerazione non solo dell'opera letteraria di Manzoni, ma di tutta la sua produzione, si rivela un tema molto esteso e complesso. Avevo pensato all'inizio di articolare il mio discorso in quattro parti. La prima sulle osservazioni sulla morale cattolica, la seconda sugli altri scritti filosofici, in particolare il dell'invenzione e gli scritti storici, la terza le opere letterarie e la quarta, grazie, e la quarta alcune prese di posizione e testimonianze sempre riguardo alla coscienza del nostro. Però poi ho visto naturalmente che diventava un po' troppo esteso, allora ho deciso per quest'oggi di fermarmi solamente al primo punto, cioè alle osservazioni sulla morale cattolica, che è un'opera poi nominata spesso, citata spesso per il suo titolo, ma poi non molto conosciuta e letta nemmeno tra i miei colleghi letterati. Quindi non parlerò tanto del Manzoni letterato quanto di quest'opera che riguarda poi direttamente invece la morale cattolica. E semplicemente vi presenterò i brani che ci interessano, introducendoli un po' nel loro contesto, ecco, andandoli a reperire in questa opera manzoniana e raggruppandoli in alcune tematiche. La prima, i testi in cui si vede la posizione di Manzoni riguardo alla polemica a cui si è già accennato in vari altri interventi tra i moralisti dell'epoca, probabilisti, probabilioristi, eccetera, ma ci ritorneremo, e cioè la posizione di Manzoni rispetto a questo e soprattutto la questione della casistica. Secondo punto, che cosa dice Manzoni della coscienza? Terzo e quarto punto, più rapido, un accenno al problema della libertà di coscienza e infine delle considerazioni un tantino più dettagliate sul problema della direzione di coscienza. Ma intanto, cosa sono le osservazioni sulla morale cattolica? È importante dire subito che ci sono due edizioni di quest'opera, la prima 1819, la seconda 1855. Sono due edizioni diverse, Tutte e due escono a Milano, Milano Lamperti 19 e Milano Redaelli all'interno delle opere varie di Manzoni 55, ma l'edizione del 55 è molto rivista da Manzoni, tra l'altro c'è l'aggiunta nel 55 di questo lungo appendice al capitolo terzo di confutazione dell'utilitarismo di Bentham, come sapete che è un capolavoro a detta di anche vari autori già dell'Ottocento, della filosofia manzoniana. Quindi due edizioni, ma qual è la parliamo subito della prima. 1819, Manzoni scrive quest'opera in immediata reazione al capitolo 127, come sapete, della Histoire des Républiques Italiennes du Moyen Âge, di Jean-Charles Louis Simon de Sismondi. Noi adesso amichevolmente lo chiamiamo Sismondi. Sismondi, di origine italiana, ma ormai ginevrino, protestante di Ginevrino, aveva scritto questa lunga opera, Storia delle Repubbliche Italiane del Medioevo, che era cominciata a uscire, il primo volume, nel 1807, e l'ultimo volume era uscito nel 18. Ora, nell'ultimo volume c'è questo capitolo 127 in cui Sismondi critica la morale cattolica come causa della decadenza dell'Italia. Manzoni, che aveva seguito l'uscita di ogni volume, la carriera di Manzoni, anche letteraria, è molto segnata da Sismondi, fin dal progetto giovanile della poema sulla fondazione di Venezia, il Carmagnola, eccetera, è sempre Sismondi che gli dà degli input. Questo ultimo volume, con questa critica, questa accusa alla religione cattolica, motiva la scrittura rapida di questo testo manzoniano, Osservazione sulla morale cattolica, che esce nel 19. Si dice, in genere, genericamente, si tratta di un'opera apologetica in difesa della religione cristiana. Non è esatto, è un po' troppo generico. Ce n'erano tante, naturalmente, di opere apologetiche in difesa della religione cristiana, scritte già nel secondo Settecento e poi ancora all'inizio dell'Ottocento in reazione alle posizioni deiste o ateiste che erano emerse. Una, per esempio, quella del Berger, che era la certitude de preuve du cristianisme, la certezza delle prove del cristianesimo. È un'opera che Manzoni, ancora nel 17, chiedeva agli amici parigini di spedirgli da Parigi, che Manzoni conosceva senz'altro, ed era un'opera appunto di difesa della religione cristiana dalle critiche attribuite a Fréret, eccetera. Berger aveva risposto anche ad Holbach, eccetera. Ma non è di questo solamente che si tratta qui. Qui, più precisamente, si tratta di morale. E scrivere di morale all'interno della Chiesa Cattolica, in Italia, nel 1819, sembrava dover comportare anche il prendere posizione rispetto alle dispute tra le diverse scuole di moralisti. E cioè, se volete, poi su questo si potrà ritornare nel dibattito, perché forse qualche punto è ancora da chiarire meglio, ma riassumo solamente quella che è la mia opinione in merito, e cioè quali erano le scuole in presenza nel 19, quali erano le diverse scuole di moralisti presenti. Bisogna escludere a questa data gli estremi che erano ormai stati esplicitamente condannati, dei lassisti da un lato e dei tuzioristi assoluti dall'altro. La disputa era tra probabilisti e probabilioristi, ovvero poi, per dirlo in altro modo, a quella data, per essere più precisi, era tra liguoristi e fautori, invece, diciamo più genericamente, di un'impostazione più rigorista del problema morale. La proclamazione, naturalmente, di Alfonso de Liguori a Beato nel 1816, è stato ricordato e sarà canonizzato, come sapete, poi solamente nel 39, ma già la proclamazione di Alfonso de Liguori a Beato nel 16 sanciva in qualche modo una vincente diffusione delle sue posizioni in campo morale, non senza però delle resistenze, come, per non fare solamente che due esempi, nell'Italia del Nord, come a Torino la resistenza del probabiliorista Dettori, che insegnava teologia morale all'Università di Torino e che giustamente poi a un certo punto, seconda metà degli anni 20, è fatto fuori di punto in bianco dalla cattedra perché appunto Brignole Sale, che era il magistrato della riforma dell'Università di Torino, metterà al suo posto un probabilista e Dettori verrà, era un sardo, verrà mandato a Milano con lettera di presentazione di un altro sardo, il Manno, a Manzoni, dicendo: ti presento, ti mando il Dettori, le cui vicende, dice Manno, ricordano in qualche maniera quelle degli scrittori più illustri di Port-Royal. Cosa vuol dire? Dei giansenisti. Cosa vuol dire? Che i probabilioristi riprendevano l'eredità rigorista dei giansenisti. Ma un altro eredità ancora dei probabilioristi e di quelli che ce l'avevano contro il probabilismo alfonsiano, si trovava a Milano, naturalmente ancora nella scuola giansenista, che era la grande scuola di Pavia, di Tamburini, eccetera. Bene, se questa è la situazione, vediamo cosa fa Manzoni. Manzoni è un laico, questo è, voi dite, lo sappiamo, ma mi pare che in questo caso è bene ricordarsene. Un laico che scrive in Italia di questo argomento, è un laico, scrive in italiano, mi pare un'altra cosa da sottolineare, come sapete i trattati in uso nei seminari, compresa la Theologia Moralis di Alfonso de Liguori, erano in latino e del resto in latino inizierà a scrivere anche quello che poi diventerà il Trattato della Coscienza Morale, lo stesso Rosmini. Ecco, invece Manzoni scrive in italiano. Terzo aspetto, non produce un trattato sistematico di morale, ma si limita, fin dal titolo, con understatement, a scrivere delle osservazioni in risposta alle accuse di un protestante ginevrino. Tra l'altro, si potrebbe parlare più a lungo di questo, ma Manzoni riprende uno schema che vedeva già in libri a lui cari, come quello dell'Arnaud, o anche di Condorcet, però, di riprendere ogni capitolo delle osservazioni sulla morale cattolica di Manzoni, è fatto con in incipit, all'inizio, la citazione del brano di Sismondi e poi le osservazioni di Manzoni. Tra l'altro, parentesi, in maniera un po' buffa, Manzoni allora dice: non ho tradotto i passi in francese perché questa lingua non ha più bisogno di traduzione in italiano. Ormai non ha più bisogno di traduzione in italiano. Io ho tradotto i passi di Sismondi che vi leggerò direttamente in italiano, perché forse adesso non è più come ai tempi di Manzoni, semmai ai tempi di Manzoni era stato così. Manzoni dunque fa solamente una risposta a osservazioni di un protestante ginevrino, Sismondi. Quest'ultimo punto è importante. Perché? Perché questa polemica antiprotestante, anche se è una polemica, se si va poi a vedere, di uno stile molto particolare, diciamo meglio, il carattere apologetico della Chiesa Cattolica, dell'opera di Manzoni, in qualche modo ottiene un effetto strano, perché ottiene l'effetto di sdoganare in qualche modo quest'opera agli occhi sia degli uni che degli altri, delle due opposte scuole di morale, voglio dire sia dei giansenisti, come per esempio il Grégoire, il grande Grégoire a Parigi, appena escono le osservazioni sulla morale cattolica dell'amico Manzoni, fa una recensione elogiativa, ma è quello che è più buffo, l'osservazione della morale cattolica piacciono subito anche ai filo gesuiti e filo alfonsiani, filo liguristi e probabilisti, come per esempio il marchese Cesare D'Azeglio a Torino, sapete, il padre di Massimo e il padre anche del gesuita Luigi Tafari di D'Azeglio. Cesare D'Azeglio, che sapete, a Torino dirigeva questo gruppo di amicizia cattolica e subito con i suoi soldi, le sue sovvenzioni, fa pubblicare a Torino un'altra edizione della Morale Cattolica e poi addirittura riesce nel 1826 a far pubblicare ancora l'osservazione sulla morale cattolica di Manzoni con, a Roma 1826, con questa dicitura: a spese della Società dell'Amicizia Cattolica da distribuirsi gratis. Quindi riesce, proprio perché è un'apologia della religione cattolica, riesce a piacere a tutte e due. È un po' buffo questo, perché? Perché in realtà bastava aprire l'osservazione sulla morale cattolica nell'edizione del 19 per vedere che la posizione di Manzoni non era certo una posizione favorevole al casismo o al probabilismo. Si trova però Manzoni a dover difendere la Chiesa Cattolica dai molti capi d'accusa che Sismondi imputa proprio esplicitamente ai casisti. Allora Manzoni deve fare un'offerta di: io sono casista, le accuse che Sismondi imputa alla Chiesa Cattolica forse sono da imputare ai casisti, certo non alla Chiesa Cattolica. La situazione di Manzoni è piuttosto complicato in questo. Ma diciamo subito un'altra cosa per capire ancora meglio come si pone il problema. Sismondi fa un continuo riferimento alla situazione italiana in questo capitolo 127, ma naturalmente in tutta la sua storia delle repubbliche italiane del Medioevo. È uno storico, serio, informato, Sismondi, e poi appunto aveva queste origini italiane e aveva soggiornato molto in Italia, in Toscana, negli anni 90 e poi ancora all'inizio dell'Ottocento. In una Toscana, aggiungiamo, in cui dopo la condanna del sinodo di Pistoia, Naturalmente le posizioni giansseniste erano state spazzate via, invece c'era stata una rapida diffusione del casismo e del probabilismo alfonsiano. Questa è la situazione che Sismondi ha presente. Manzoni invece, e questo è significativo, Manzoni invece ha per riferimento esplicito la situazione culturale e spirituale che è quella della Francia. Ora, la situazione culturale e spirituale francese è completamente diversa. In Francia la polemica anticasistica delle Provinciales di Pascal aveva fatto in maniera duratura piazza pulita del casismo, tanto che, e mi pare molto significativo, anche un gesuita, e i gesuiti in genere erano coté, casismo e probabilismo, anche un gesuita come Bourdaloue aveva in qualche modo assimilate e fatte proprie in larga misura le posizioni di Pascal. Tra l'altro Bourdaloue è uno strano tipo, ecco, se noi procediamo in maniera schematica di gesuita, perché dava ai suoi che seguiva spiritualmente dei testi giansenistici di lettura e di formazione spirituale, fino a quando, verso la fine dei suoi anni, i superiori gli hanno detto: ma senti, dagli i tuoi sermoni se vuoi, che almeno tu sei un gesuita, non dargli i testi. Ma questo è significativo perché infatti, e finisco questo inquadramento della tradizione culturale a cui Manzoni fa riferimento, è significativo che Manzoni, nella premessa al lettore delle osservazioni sulla morale cattolica, citi come esplicitamente, come gran moralisti cattolici che ha riletto, chi? Cita quattro francesi: Massillon, è un oratoriano, quindi della, tra l'altro, l'ordine religioso che aveva dato vari nomi al giansenismo. Comunque, Massillon, di Bourdaloue, cita Bourdaloue, poi cita Pascal, naturalmente non quello delle Provinciales, quello dei pensieri, perché le Provinciales poi erano state condannate, e poi Nicole. Nicole è l'autore degli Essai de Morale, è un altro autore caro al giansenismo. Questi sono gli unici grandi moralisti cattolici che sono evocati come riferimento nella premessa al lettore. Allora, come fa dunque Manzoni per rispondere alle critiche di Sismondi ai casisti, che erano a volte, diciamolo subito, ne vedremo almeno un esempio, evocati i casisti da Sismondi proprio a sproposito. Come sa fa Manzoni? Ecco, è significativa per tutte, mi concentrerei solamente su quella, per questo primo punto relativo alla posizione di Manzoni su questo tema, è significativa per tutte la risposta che troviamo leggendo la fine del capitolo quarto delle osservazioni e l'inizio del capitolo quinto. Al termine del capitolo quarto Manzoni scrive: intanto, ed è dichiarazione significativa, dice: i casisti io non li ho letti, e continua, vi leggo, non dico tutti, ma neppure uno. E poi aggiunge: io non ne ho altra idea, dichiaro di non averne altra idea, ed alcuni solamente, se non per le confutazioni di altri scrittori e per le censure inflitte da autorità ecclesiastiche a varie loro proposizioni. Ma poi aggiunge quelle che chiama lui stesso due osservazioni importanti, che nascono in lui dal considerare la storia della casistica. La prima, vi leggo, l'una, che le proposizioni inique fino alla stravaganza che sono state messe fuori da qualche casista sono motivate sopra sistemi arbitrari e indipendenti dalla religione. Alcuni di loro, casisti, si erano costituiti e divise in scuole di filosofi moralisti profani e si perdevano a consultare e citare Aristotele e Seneca, dove aveva parlato Gesù Cristo. Questo è lo spirito che il Fleury notò nei loro scritti: il sé à la fin trouvé des casuistes qui ont fondé leur morale plutôt sur le raisonnement humain que sur l'écriture et la tradition. Comme si Jésus-Christ ne nous avait pas enseigné toute vérité, aussi bien pour les mœurs que pour la foi, comme si nous en étions encore à chercher avec les anciens philosophes. si sono trovati infine dei casisti che hanno fondato la loro morale più sul ragionamento umano che sulla scrittura e la tradizione. Come se Gesù Cristo non ci avesse insegnato l'intera verità per i costumi come per la fede, come se fossimo ancora in ricerca con i filosofi antichi. Questa è la prima osservazione, che è un'osservazione importante e che si deve avvicinare all'avversione espressa da Manzoni nei primi anni venti alla cultura e alla educazione classica. Pensiamo alle sue postille di storia romana, a Rollin, a Crevier, o pensiamo anche alle puntate molto dure contro il classicismo nella lettera al D'Azeglio proprio sul romanticismo. Perché questo? Perché il classicismo per Manzoni è sostanzialmente neopelagiano, cioè come se la natura potesse bastare, la virtù degli antichi pagani potesse essere virtù, cosa che naturalmente con il cristianesimo il discorso cambia, la natura non basta, c'è l'ordine della grazia. E qui dico solo brevemente, ma naturalmente vedete che c'è un legame fondamentale tra teologia morale e teologia dogmatica. Il problema appunto dello spazio dato alla natura o alla grazia. Altra osservazione, si noti come Manzoni in questa prima osservazione, scusate, che vi ho letto, faccia ancora riferimento, e non casualmente, alla cultura francese. Questa volta si tratta del Fleury. Il Fleury, che Manzoni conosceva bene, l'aveva citato anche nella prefazione al Carmagnolo, il Fleury delle mœurs de Chrétien, in questo caso. Fleury, che era stato un grande storico della religione, il confessore di Luigi XV. Ma c'è un'altra cosa che è ancora più interessante osservare, che io vi ho letto il brano, questo brano della fine del capitolo quarto, dall'edizione 55. Se si va a prendere l'edizione 19, incuneato tra le due parti del brano, la prima affermazione e la citazione di Fleury, c'è un'altra frase che vi leggo adesso, che poi nell'edizione 55 è stata cassata. Manzoni aggiunge: lo stesso principio sul quale sembra che questi, cioè i casisti, fondassero una gran parte della loro autorità, e apre una parentesi e dice quello della probabilità, chiusa parentesi, è un principio tutto filosofico. Essi, i casisti, non hanno mai, e per quel che io sappia, tentato di provare che era tolto dalla rivelazione. Sarebbero stati ben impacciati a farlo. Questo è una esplicita puntata contro il probabilismo. È probabile che la rinunzia a questa puntata esplicita contro il probabilismo nell'edizione del 55 sia dovuta a una più esatta valutazione anche della parte valida del probabilismo dovuta alla posteriore lettura del trattato della coscienza morale di Rosmini, che come sappiamo esce in prima edizione nel 39. Ciò non toglie che nel 19 la puntata è molto chiara, e quello che diceva è buffo, che i probabilisti come Cesare D'Azeglio non se ne erano accorti. La seconda osservazione, Manzoni annunciava due osservazioni a partire dalla storia del casismo. Ecco la seconda osservazione. L'altra osservazione è che gli scrittori e le autorità che nella Chiesa combatterono o condannarono quelle proposizioni opposero ad essa costantemente le scritture e la tradizione. Gli eccessi di una parte dei casisti vennero dunque dall'essersi essi allontanati dalle norme che la Chiesa segue e propone, e a queste si dovette ricorrere per mantenere la morale nei suoi veri principi. Questa è l'edizione 55, nell'edizione 19 diceva significativamente e a questa si dovette ricorrere per ricondurre la morale nei suoi veri principi. Poi giustamente Manzoni corregge e dice per mantenere la morale nei suoi veri principi, perché ricondurre sembrerebbe, perché la Chiesa si è allontanata, ha perso a un certo punto il possesso della morale. Invece naturalmente mantenere vuol dire che la Chiesa ha sempre avuto la retta morale. Aggiungiamo un elemento ancora E poi possiamo concludere su questo primo punto relativo ai casisti. All'inizio del capitolo seguente, il quinto, che parte da una citazione di Sismondi che inizia così: la morale fu assolutamente snaturata nelle mani dei casisti, divenne estranea al cuore come alla ragione. Manzoni scrive: benché non abbiamo né il desiderio di difendere i casisti in monte, come sono presentati nel testo che esaminiamo, né le cognizioni per difenderne neppur uno, crediamo di poter appellare francamente da una condanna che li comprende tutti. Una tal condanna è evidentemente non solo altrettanto arbitraria, ma meno ragionevole di quello che sarebbe una giustificazione egualmente generale, indipendentemente da ogni altra considerazione e secondo le sole probabilità umane, come pensare che tra tanti scrittori di quella materia, alcuni dei quali noti per sapere e per santità di vita, non ce ne siano di quelli che abbiano rettamente e utilmente applicato la morale cristiana ai casi particolari di cui trattavano? Ecco, allora traiamo le conclusioni di questa parte relativa ai casisti. Prima conclusione. Quest'ultimo passo l'ho letto dall'edizione 55, ma sostanzialmente le stesse cose si trovano nell'edizione 19. Manzoni applica anche ai casisti un criterio metodologico che ha perfettamente chiaro già nel 19 ed è testimoniato benissimo da un capitolo della seconda parte della Morale Cattolica, che rimane inedito ma che è scritto nel 1818, anche nello stesso anno della prima parte. E qual è questo criterio metodologico? Al di là delle abitudini agli accorpamenti e alle contrapposizioni partitiche, dice Manzoni, bisogna disaggregare, distinguere, prendere il buono da differenti insiemi artificiali che contengono buono e cattivo, vero e falso. E l'atteggiamento che farà dire a Manzoni, scrivendo a Victor Cousin, credo di essere nato eclettico. Quindi, insomma, non è possibile che i protagonisti, i probabilisti siano tutto male. Del resto, come avete visto, Manzoni fa apposta lo spiritoso, qui dice almeno per una questione di probabilità, difende i probabilisti per una questione di probabilità. E, indipendentemente da ogni altra considerazione, dice Manzoni, secondo le sole probabilità umane, come pensare, che tra tanti scrittori, eccetera. Bene, i ritocchi, dicevo, non tolgono, nel 55 non tolgono queste caratteristiche di questo incipit del capitolo quinto, e direi una cosa: c'è una influenza reciproca Manzoni-Rosmini, Rosmini-Manzoni, perché è chiaro che Rosmini, come abbiamo detto, facendo vedere nel Trattato della coscienza morale gli aspetti anche positivi dei probabilisti, ha servito ad attenuare qualche puntata polemica di Manzoni. D'altra parte, questo metodo manzoniano del distinguere, del disaggregare, da gruppi che contengono in maniera eterogenea cose buone e cose non buone, influisce, secondo me, anche da Manzoni a Rosmini, perché se si prende il Trattato della coscienza morale di Rosmini, se lo andate a vedere, posso fare solamente per farvi due esempi precisi, ma andate a prendere in un punto, c'è il paragrafo in giustizia usata al probabilismo, c'è una bellissima nota di Rosmini sulla storia del probabilismo, in cui giustamente Rosmini distingue appunto le cose positive e le negative. Oppure prendete anche solo il capitolo finale del Trattato sulla coscienza morale, che debba dirsi di quel vanto che si danno i probabilisti, eccetera. Quello lì è tutto giocato appunto sulla distinzione, che è un metodo, mi pare, proprio molto manzoniano. Ed è la seconda conclusione, che sarà brevissima. Manzoni può dichiarare perché Manzoni può dichiarare tranquillamente di non averli letti i casisti, come abbiamo capito, perché, come abbiamo potuto ascoltare, e Manzoni insisterà su questo, è un po' il leitmotiv di tutta la morale cattolica, perché essi non sono, a suo dire, necessari, e l'unico riferimento necessario sono, come abbiamo letto, le scritture e la tradizione in cui ci è rivelata la verità tutta intera. E finito questo punto sui casisti, passiamo a vedere cosa dice Manzoni nelle osservazioni della coscienza. Allora, L'opera è grande, relativamente, insomma, sono 19 capitoli, la premessa del lettore, 19 capitoli. Per sapere qual è l'idea che Manzoni ha di coscienza, possiamo concentrarci su un manipolo di capitoli, i capitoli che vanno dal 3 al 6, e poi ancora possiamo prendere il tredicesimo. Il procedimento di Manzoni è ritornare più volte sullo stesso tema, approfondendolo sempre di più, come quasi con cerchi concentrici. Ci sarà poi, ma meriteranno considerazione a parte, quella che ci permetterà una rapida allusione al tema della libertà di coscienza nel capitolo settimo, e poi il problema della direzione di coscienza nel capitolo diciassettesimo. Ecco, questo è il piano di quello che stiamo per vedere insieme. Allora, primo, i capitoli dal 3 al 6 e poi il tredicesimo sulla definizione, approfondimento di che cos'è la coscienza. Capitolo terzo, con un capitolo fondamentale. Il capitolo terzo è quello che si intitola sulla distinzione di filosofia morale e teologia. Sismondi, nel brano citato in Incipit, scriveva, ve lo leggo in nella traduzione italiana, la filosofia morale è una scienza assolutamente distinta dalla teologia, alle sue basi nella ragione e nella coscienza, dans la raison e dans la conscience. Porta con sé il suo proprio convincimento. E dopo aver sviluppato lo spirito, l'esprit, con la ricerca dei principi, appaga il cuore, le cœur, con la scoperta di ciò che è veramente bello, giusto e conveniente. Dove si notino le coppie, raison, conscience, e poi esprit, cœur, dove esprit è sinonimo di raison e cœur è sinonimo di conscience. Sismondi concludeva, la Chiesa si impadronì della morale come se essa fosse di suo esclusivo dominio. Manzoni sviluppa in questo capitolo terzo una risposta articolata a questo testo, sostenendo la relazione di integrazione vitale tra l'imperfetta morale umana e la morale rivelata. In particolare, e cito qui una parte che c'è solo nella seconda edizione del 55, che è molto più diffusa in questo capitolo terzo, Manzoni afferma che la religione non leva nulla alla ragione data all'uomo da quel Dio medesimo, cita la Bibbia, i doni del quale non sono soggetti a pentimento. E poi continua, evocando esplicitamente la parola coscienza, dice: non fa altro la religione che darle alla ragione, non fa altro che darle abbondantemente, darle il tutto, darle in una certa maniera anche quel tanto che essa aveva già, col renderlo compito e inconcusso. Di quelle sante e solenni parole che sono come la parte essenziale del vocabolario morale di tutti i tempi, di tutti i luoghi, giustizia, dovere, virtù, benevolenza, diritto, coscienza, premio, pena, bene, felicità, quale Dio buono è stata cancellata o lasciata fuori dalla Chiesa? Passiamo al capitolo quarto. Qui ci sarebbero altre cose da dire, ma insomma il tempo fugge. C'è tra l'altro una bella nota a questo punto. Dice: perché non ho usato la parola libertà? Non ho parlato della parola libertà. E allora dice una nota aggiunta sempre nel 50, quindi dice: naturalmente la libertà e il libero arbitrio sono cose del linguaggio scientifico, perché la persona normale sa che si è liberi di scegliere una cosa o l'altra. Non si pone nemmeno il problema del libero arbitrio perché lo vive ogni giorno. Ma andiamo avanti. Brano commentato nel capitolo quarto. Il capitolo quarto ha per titolo sui decreti della Chiesa, sulle decisioni dei padri e sui casisti. Sismondi scriveva nel brano citato in Incipit: questa, la Chiesa, sostituì l'autorità dei suoi decreti e le decisioni dei padri, Sismondi vuol dire qui dei padri conciliari del Concilio di Trento, e le decisioni dei padri ai lumi della ragione e della coscienza, lo studio dei casisti a quello della filosofia morale. Batte sempre Sismondi sullo stesso concetto. Manzoni, in entrambe le edizioni, dopo aver scritto che la Chiesa afferma che i suoi decreti sono conformi al Vangelo e che non riceve le decisioni dei padri se non in quanto gli sono pure conformi e sono una testimonianza della continuazione della stessa fede, della stessa morale, dopo aver affermato questo, soggiunge: se la Chiesa afferma il vero, non si potrà dire che sostituisca questi decreti e queste decisioni ai lumi della ragione e della coscienza, come non si può dire sostituita alla legge una sentenza che ne spieghi lo spirito e che ne determini l'esecuzione. Si dovrà anzi confessare che essa regola l'una e l'altra con una norma infallibile come quella del Vangelo. Come si vede, il binomio già presente nell'altro brano di Sismondi di ragione e coscienza è ripreso qui da Manzoni nel ritmo binario secondo il quale la sentenza dei decreti e decisioni della Chiesa spiega lo spirito della legge, cioè dà indicazione alla ragione perché comprenda la legge, e ne determina l'esecuzione, guida la coscienza nell'esecuzione della legge. La legge, della quale le sentenze della Chiesa spiegano lo spirito e determinano l'esecuzione, è la norma infallibile del Vangelo. I rari studiosi delle osservazioni, e ricordo per tutti quello di gran lunga il più attento e competente Romano Amerio, non hanno osservato che qui Manzoni fa un'operazione non tanto chiara, perché se volete, Sismondi cosa diceva? Sismondi diceva che la Chiesa sostituiva i suoi decreti ai lumi della ragione e della coscienza. Manzoni risponde: non è vero che la Chiesa si sostituisce al Vangelo, ma con le sue sentenze lo spiega e guida le coscienze alla sua esecuzione. Risponde su un altro piano, non dice esattamente, non riprende esattamente il ragionamento di Sismondi. Cioè, il problema è che l'impostazione dei due è proprio diversa. Sismondi fa un discorso diverso che tende a formare una filosofia morale assolutamente distinta dalla teologia. Proprio quella cosa che Manzoni aveva contestato nel capitolo precedente. Ma le cose diventano più chiare al di là di questa leggera oscurità che c'è qui in questo capitolo quarto nel procedere manzoniano, diventano più chiare nel capitolo seguente, il capitolo quinto. Qui il passo, tanto già il titolo è significativo, il capitolo quinto ha come titolo sulla corrispondenza della morale cattolica con i sentimenti naturali retti. Il passo di Sismondi e questo, ve lo leggo: la morale fu completamente snaturata nelle mani dei casisti, diventò estranea al cuore come alla ragione, perse di vista la sofferenza che ognuna delle nostre colpe poteva causare a qualche creatura per non avere altra legge che le volontà supposte del creatore, allontanò da sé la base che la natura le aveva dato nel cuore di tutti gli uomini per formarsene una completamente arbitraria. Ecco una parte, naturalmente, del commento manzoniano. Manzoni dice, innanzitutto questo, la Chiesa non ha posto le basi della morale, ma le ha trovate nella parola di Dio. Io sono il Signore, io tu, eccetera, eccetera. Poi salto un poco. Queste sono le basi su cui la Chiesa è edificata. Ma col far questo, ha essa potuto distruggere le basi naturali della morale, cioè i sentimenti retti ai quali tutti gli uomini hanno una disposizione? Tutt'altro. Giacché questi sentimenti non possono mai essere in contraddizione con la legge di Dio dal quale vengono anch'essi. La legge è fatta anzi per dar loro una nuova autorità e una nuova luce, onde l'uomo possa discernere nel suo cuore ciò che Dio ci ha messo da ciò che il peccato ci ha introdotto. Perché queste due voci parlano in noi e troppo spesso, tendendo l'orecchio interiore, l'uomo non sente una risposta distinta e sicura, ma il suono confuso di una trista contesa. Di più, e quanto di più, la legge divina ha estesi quei sentimenti al di là della natura, li ha sollevati di nuovo al loro oggetto infinito, dal quale il peccato li aveva sviati. Conformare la morale a questa legge e dunque farla essere conforme al cuore retto e alla ragione perfezionata. E questo ha fatto la Chiesa, essa sola può farlo, come interprete infallibile e perpetua di questa legge. Come si sarà notato qui, sia in Sismondi sia in Manzoni, cuore sta per coscienza, anche in coppia, sempre sia in Sismondi sia in Manzoni, con ragione. E il luogo, il cuore, è il luogo in cui l'uomo può sentire la voce di Dio, ma due voci parlano in noi. E la legge è fatta per dare, dice Manzoni, ai sentimenti retti una nuova autorità e una nuova luce, onde l'uomo possa discernere nel suo cuore ciò che Dio ci ha messo da ciò che il peccato ci ha introdotto. Ma c'è ancora una piccola aggiuntina che vi leggo di questo capitolo, perché, Manzoni continua, cosa giova che il regolo sia perfetto se a chi lo tiene trema la mano? A che varrebbe la santità della legge se l'interpretazione ne fosse abbandonata al giudizio appassionato di chi ci si deve assoggettare? Se Dio non l'avesse resa indipendente dalle fluttuazioni della mente umana, affidandolo a quella Chiesa che ha promesso di assistere? Ecco, questa immagine, l'immagine del regolo perfetto e della manche trema, che è un'immagine dantesca, se un eco di Paradiso 13, quando Dante dice similimente operando l'artista che ha abito dell'arte manche trema. Questa immagine del regolo perfetto e della manche trema allude appunto, il regolo perfetto è il Vangelo, ma c'è il problema della interpretazione, quindi allude alla necessità e al ruolo della Chiesa nel determinare con l'assistenza dello Spirito Santo l'interpretazione e l'applicazione della legge evangelica ai singoli casi. Ecco, come si è visto nei, per dire così, certi cerchi concentrici del discorso manzoniano sulla coscienza, c'è già in questo capitolo quinto qualcosa di sostanzioso. Ma molto importante, anzi direi fondamentale, è il ritorno sul tema del capitolo seguente, il sesto. Come vedete dallo schema che abbiamo fatto non abbiamo più tantissimo. Sesto, parliamo un po' del 13, un accenno al settimo e un accenno al 18esimo e poi è finita. Allora, sì, ma avevo fatto i calcolini, credo che ci stiamo. Allora, il sesto è il capitolo che si intitola sulla distinzione dei peccati immortali e veniali. Sismondi dichiara nel brano citato in Incipit: la distinzione dei peccati mortali e dei veniali cancellò quella che trovavamo nella nostra coscienza tra le offese più gravi e le più perdonabili. Vi si videro classificati uno accanto all'altro i crimini che ispirano l'orrore più profondo con le mancanze che la nostra debolezza può appena evitare. Ed ecco ancora una parte, naturalmente, del commento manzoniano. Si può credere, scrive Manzoni, che l'illustre autore ammette in sostanza con la Chiesa Cattolica la distinzione dei peccati immortali e veniali di loro natura, perché divide le offese in più gravi e più perdonabili. Passo su altri passi e dice poi: la censura dell'illustre autore non cade dunque che sull'applicazione della massima, cioè sulla classificazione dei peccati, che dice opposta a quella che trovavamo nella nostra coscienza, su di che mi fo lecito di osservare prima di tutto, prima osservazione, che la nostra coscienza priva della rivelazione non può mai essere un'autorità a cui ricorrere per riformare in ciò il giudizio non solo della Chiesa, ma qualunque giudizio non sarebbe che appellare da una coscienza a un'altra. Ecco, questo punto è, come si vede, molto importante e si apparenta alla critica manzoniana del criticismo, in Locke come in Kant, il criticismo che per Manzoni pretende di convalidare la ragione con la ragione. Y aurait-il deux capacités dans l'homme, l'une qui a besoin d'être examinée et l'autre qui a de quoi examiner? E dice Manzoni scrivendo a Cousin. Ci sarebbero due capacità nell'uomo, una che ha bisogno di essere esaminata e l'altra che ha la possibilità di esaminare? E anche, sempre a Cousin, où est la raison à laquelle on s'adresse? C'est la raison qui dispute? Et certes, les raisons au pluriel, al plurale, le raisons qui disputent ne peuvent être la raison qui décide. Dov'è la ragione alla quale ci si appella? Certo, è la ragione che disputa. E certo, le ragioni che disputano non possono essere la ragione che decide. Allora, come dal punto di vista gnoseologico, per Manzoni, la ragione individuale riceve il suo senso solo in rapporto alla ragione oggettiva che la giudica e la controlla, così qui il vero appello non è da una coscienza a un'altra, ma dalla coscienza alla rivelazione. Infatti, sentiamo come continua ancora Manzoni, questa citazione è un po' più lunga, ma mi pare che ne valga la pena, perché siamo proprio al cuore della riflessione manzoniana sulla coscienza e i suoi limiti. Al sentire che la distinzione dei peccati mortali dai veniali cancellò quella che trovavamo nella nostra coscienza tra le offese più gravi e le più condonabili, parrebbe che, quando la Chiesa insegnò questa distinzione, ne abbia trovato nelle menti degli uomini un'anteriore, precisa e unanimemente ricevuta, e che a questa abbia sostituita la sua. Ma il fatto sta che il principio astratto di questa distinzione era bensì universalmente ricevuto e faceva parte del senso comune, ma che riguardo all'applicazione il giudizio della coscienza era, come si è osservato più volte, vario secondo i luoghi, i tempi e gli individui, che ad alcuni faceva parer colpa grave ciò che per altri era colpa leggera o non colpa o anche virtù, che alcuni perfino, e non erano i meno pensatori, tenevano che tutte le colpe fossero pari e per conseguenza rifiutavano il principio medesimo. La Chiesa, istituita per illuminare e per regolare la coscienza, la Chiesa fondata appunto perché questa non era né incorrotta né unanime né infallibile, non può essere citata al suo tribunale. Quale doveva essere dunque per la Chiesa il criterio a giudicare della gravità delle colpe? Certo, la parola di Dio. E qui, scusate, vi leggo ancora un altro bel passo, perché qui Manzoni cita il suo carissimo Sant'Agostino. Uno degli uomini che hanno più meditato e scritto più profondamente su questa materia, Sant'Agostino, osserva che, citazione di Sant'Agostino, alcune cose si crederebbero leggerissime se nelle scritture non fossero dichiarate più gravi che non pare a noi. E da ciò appunto deduce che col giudizio divino e non con quello degli uomini si deve decidere della gravità delle colpe. Non prendiamo, dice anche altrove, non prendiamo bilance false per pesare ciò che ci piace e come ci piace, dicendo a nostro capriccio questo è grave, questo è leggero, ma prendiamo la bilancia divina delle scritture e pesiamo in essa ciò che è colpa grave, o per dir meglio, riconosciamo il peso che Dio ha dato a ciascheduno. Perché il vero appello, e questo è Manzoni che conclude, perché il vero appello è dalla coscienza alla rivelazione, cioè dall'incerto al certo, dall'errante dal tentato, all'incorruttibile e al santo. Che se con questa coscienza riformata e illuminata dalla rivelazione osserviamo quello che la Chiesa ci insegna sulla gravità delle colpe, non troveremo che da ammirare la sua sapienza, la sua fedeltà alla parola divina, della quale è interprete e depositaria. Il testo di Manzoni mi pare molto chiaro. Non penso che abbia ragione Lamerio, che annota a questo punto che, non diversamente da Manzoni, secondo Lamerio, si esprimeva l'exposition de la doctrine chrétienne del giansenista François-Philippe Mézenguy, è un autore presente nella biblioteca manzoniana. Cosa diceva Mézenguy? Il est donc certain que la conscience est une règle faillible, qu'on ne peut suivre sûrement qu'autant qu'elle même est conforme à la loi éternelle. Autrement, si à la faveur d'une conscience erronée on peut être innocent en faisant ce qui de soi-même est injuste, ce n'est plus la loi divine que la lumière et la règle universelle. Chaque particulier aura dans sa conscience, même erronée, un guide assuré et une règle infaillible de conduite. La loi de Dieu, quoique incapable d'erreur, sera obligée de la respecter et ce sera notre erreur même qui nous aura soustrait à son autorité. E dunque certo che la coscienza è una regola fallibile, dice Mézenguy, che si può seguire con sicurezza solo se esse conforme alla legge eterna, altrimenti se, grazie a una coscienza erronea, si può essere innocenti facendo quello che di per sé è ingiusto, non è più la legge divina che è la luce e la regola universale, ogni persona avrà nella sua coscienza, anche se erronea, una guida sicura e una regola infallibile di condotta. La legge di Dio, anche se incapace di errore, sarà obbligata a rispettarla e sarà il nostro stesso errore che ci avrà sottratti alla sua autorità. Ecco, nel brano di Bézanguy c'è la questione non toccata qui da Manzoni e dell'aspetto soggettivo e oggettivo della mancanza. Quando dice «on peut être innocent en faisant ce que de soi-même est injuste», si può essere innocente facendo quello che di per sé stesso è ingiusto, e Bézanguy dice «no, non va così». Su questo era nota la posizione dei giansenisti, ma anche dei probabilioristi come Concina o Patuzzi, se volete ci possiamo ritornare, erano due domenicani del Settecento, che erano oggettivisti ad oltranza. Ma sulla cosa Manzoni non ci dice niente, quindi non mi pare prudente di equiparare quello che abbiamo letto di Manzoni, molto equilibrato, a questo passaggio più esposto di Bézanguy. Ma vado avanti. 13° capitolo delle osservazioni, ultimo approfondimento, ultimo cerchio concentrico sulla coscienza. Il 13° capitolo è quello che si intitola «Sui precetti della Chiesa». Sismondi. «E non fu tutto. La Chiesa mise i suoi precetti a fianco della gran tavola delle virtù e dei vizi di cui la cognizione è inserita nei nostri cuori». Manzoni commenta. E poi, la cognizione della gran tavola delle virtù e dei vizi sia inserita nei nostri cuori è una questione incidente in questo luogo e del rimanente posta in termini non abbastanza chiari, come è per lo più di quelle che sono espresse per mezzo di metafore. Presa nel senso più ovvio, una tal proposizione parrebbe voler dire che l'uomo abbia dalla natura, qualunque ne sia il mezzo e il modo, una cognizione lucida, intera, inalterabile di ciò che sia virtù e di ciò che sia vizi. Ammessa la qualcosa, ogni dottrina soprannaturale rivelata su questa materia sarebbe superflua e quindi falsa. E sarebbe quindi senza fondamento, come senza motivo, ogni precetto religioso, giacché, avendo ogni uomo nel cor suo quella gran tavola, a che pro? E con quale autorità? Quelle medesime del Sinai. Ma una tale supposizione è apertamente rinnegata dal fatto, non meno che dalla rivelazione, come se ne è discorso a lungo in un capitolo antecedente. Se poi si intende semplicemente che ci sia nell'uomo, dotato com'è di intelletto e di volontà, una potenza di discernere il bene e il male morale, potenza però non solo limitata di sua natura, ma, donde che ciò sia avvenuto, indebolita e guasta, a segno, e di prendere troppo spesso il male per bene, il bene per male, ed attaccarsi al male e rifuggire dal bene, anche conoscendoli, come il fatto purtroppo dimostra. E se si ammette insieme che ci sia una religione istituita da Dio appunto per dirigere e aiutare l'intelletto nel discernimento del bene e del male e la volontà nella scelta, allora bisognerà dire che uno dei caratteri essenziali e indispensabili di questa religione deve essere il promulgare dei comandamenti e promulgarli con un'autorità soprannaturale come la sua origine. Ancora i due accennini e poi ho finito. Due capitoli, avevo annunciato, meritano una considerazione a parte perché aprono a due temi diversi. Il primo è il capitolo settimo, quello che si intitola «Degli odi religiosi», che è aperto da questa citazione di Sismondi. «I casisti presentarono all'esecrazione degli uomini al primo posto tra i più colpevoli gli eretici, gli scismatici, i bestemmiatori. A volte riuscirono ad accendere contro di essi l'odio più violento». Allora, al di là dell'evocazione dei casisti, che questa volta è particolarmente incongrua, e Manzoni non manca di rilevarlo, Manzoni dice: «Confesso di veder con meraviglia messi tra i pervertitori di una nazione in questo senso e come in capo di lista i casisti, ai quali finora non avevo sentito dare altro carico che di voler giustificare quasi ogni opera, ogni persona, che di insegnare a non odiare nemmeno il vizio». Invece qui si dice che i casisti insegnano l'odio religioso. Ma a parte l'evocazione dei casisti, in questo capitolo settimo, è per noi importante, ma lo segnalo soltanto in qualche modo, perché e appunto dà l'occasione a Manzoni di pronunciarsi esplicitamente contro gli odi religiosi e quindi, ma in una maniera implicita e derivata, per il rispetto della libertà di coscienza. Ho lunghe citazioni, ma le salto, ce n'è una che finisce dicendo: «Ah, chi ha insegnato al mondo che Dio non s'onora che con la mansuetudine e con l'amore, col dar la vita per gli altri e non col levargliela, che la volontà libera dell'uomo è la sola di cui Dio si degna a ricevere gli omaggi». E anche alla conclusione del capitolo, taglio le altre considerazioni manzoniane, ma dice: «La religione non vuol condurre gli uomini al bene se non per mezzo del bene». E questo è, voglio dire, esplicitamente contro l'odio religioso e, dicevo, implicitamente per la libertà di coscienza. Permettetemi una brevissima apertura alla quarta parte del mio studio, di cui non parlo qui, quando dicevo prese di posizione e testimonianze manzoniane. C'è sulla libertà di coscienza una bellissima testimonianza manzoniana degli ultimi anni che non è molto nota. Bonghi testimoniava: «Né dell'indirizzo della Chiesa era contento, soprattutto della violenza che permetteva ad alcuni suoi difensori e con cui intendeva soffocare ogni aura di libera discussione. Gli ho sentito un giorno dire: verrà pur l'ora in cui bisognerà permettere ai mormoni di predicare in piazza del Duomo». Questo mi pare dia l'idea appunto dell'apertura manzoniana sulla questione della libertà di coscienza. Poi ci possiamo, se volete, ritornare. Ultimo punto, ultimo capitolo su cui voglio fermarmi un attimo delle osservazioni è il 18esimo, che si intitola «Sul segreto della morale, sui fedeli scrupolosi e sui direttori di coscienze». Il passo di Sismondi, da cui il capitolo parte, è il seguente: «La morale è diventata non solo la loro scienza, il loro segreto dei dottori dogmatici, il suo deposito è interamente nelle mani dei confessori e dei direttori di coscienza». Nel corso di questo capitolo Manzoni cita altri brani di Sismondi e poi li commenta, e ve ne riporto in particolare uno col commento ancora di Manzoni. Sismondi dice, contro la pratica della direzione spirituale, dice: «Tutte le volte che il soggetto è il fedele scrupoloso, ha un dubbio, tutte le volte che la sua situazione diventa difficile, deve ricorrere al suo direttore spirituale. Così la prova dell'avversità, che è fatta per elevare l'uomo, lo rende sempre più servo». Ancora una pagina, tanto per rincuorare tutti. Manzoni commenta: «Non c'è forse scoperta più amara all'orgoglio che l'accorgersi di essere stato, per troppa semplicità, un cieco strumento di un'astuta dominazione, di aver ubbidito a dei voleri ambiziosi, credendo di seguire dei consigli salutari. A quest'idea, le passioni compagne dell'orgoglio si sollevano con tanta più veemenza in quanto trovano un appoggio nella ragione, perché è certo che Dio vuole che la mente si perfezioni nella considerazione dei suoi doveri e nella libera scelta del bene. E l'uomo che si lascia rapire arbitrariamente il governo della sua volontà rinunzia alla vigilanza delle sue azioni, delle quali non renderà meno conto perciò». Questa è una prima considerazione. Allora, qual è il rischio? Il rischio è che l'uomo allora decida, ma Manzoni dice senza cagione, e a suo gran danno decida: spezziamo le loro catene, buttiamoci d'addosso il loro giogo. Allora Manzoni dice: importa di separare la voce dell'orgoglio da quella della ragione e di esaminare tranquillamente quale deve essere in questa parte la condotta ragionevole e dignitosa di un cristiano. E vi leggo, ed sarà l'ultima citazione, si possono considerare nel sacerdozio, vedete, procedimento manzoniano inizia con la distinzione, si possono considerare nel sacerdozio due sorti di autorità: quella che viene da Dio e forma l'essenza della missione, l'autorità di insegnare, di sciogliere e di legare, e un'altra autorità, che può essere data volontariamente in riguardo della prima, da questo, da quel fedele, a questo, a quel sacerdote, per una venerazione, per una fiducia speciale. In quanto alla prima, essa è essenziale al cristianesimo, il sottometterci non è servitù, ma ragione e dignità. Non c'è atto di questa che non sia un atto di servizio in cui il sacerdote non comparisca come ministro di un'autorità divina, alla quale è sottomesso anche lui come tutti i fedeli. Non ce n'è alcuno che offenda di questi servizi, è la nobiltà del cristiano. Salto, passiamo al secondo genere. In quanto all'autorità del secondo genere, essa è fondata su un principio ragionevolissimo, ma può avere e ha purtroppo i suoi abusi. Per non giudicare precipitosamente su ciò, un cristiano deve, a mio credere, non perdere mai di vista due cose. Uno, che l'uomo può abusare delle cose più sante. L'altro, che il mondo suol dare il nome di abuso anche alle cose più sante. Quando siamo tacciati di superstizione, di fanatismo, di dominazione, di servilità, riconosciamo pure che la taccia, purtroppo, può essere fondata. Ma esaminiamo poi se lo sia, già che queste parole sono spesso impiegate a qualificare le azioni e i sentimenti che prescrive il Vangelo. Ricorrere per consiglio alla sua guida spirituale nei casi dubbi, questa è la citazione di Sismondi, non è farsi schiavo dell'uomo, è fare un nobile esercizio della propria libertà, ed è forse superfluo osservare che una tal massima, una tal pratica è usata non solo in Italia, dice Manzoni, ma in tutti i paesi cattolici. L'uomo che deve essere giudice in casa propria e che desidera adoperare secondo la legge divina, non può a meno di non accorgersi che l'interesse e la prevenzione inceppano la libertà del suo giudizio. Ed è savio se ricorre a un consigliere, il quale e per istituto e per ministero deve aver meditata quella legge ed essere più capace d'applicarla imparzialmente. È un uomo che deve essere nutrito di preghiera e che, avvezzo alla contemplazione delle cose del cielo e al sacrificio di se stesso, deve sapere, in particolar maniera, stimare le cose col peso del santuario. Ma, ed è la conclusione, ma del consiglio che gli viene dato è sempre giudice lui. La decisione dipende dal suo convincimento. Tanto è vero che gli sarà chiesta ragione non solo di questa, ma della scelta medesima del consigliere, e non si è mai lasciato di predicare nella Chiesa che se un cieco guida un altro, tutti e due cadono nella fossa. Allora, il passo testimonia della manzoniana capacità di distinguere. Una bella lettera al Tosi del 19 sarà tra fede e articoli di fede politica che la gente vuole aggiungere alla fede. Nella lettera a Cesare del 28 sarà tra la fede e le opinioni. C'è di quelli che della fede e delle loro opinioni fanno una cosa sola. Qui la distinzione è tra autorità e autorità. Il messaggio finale, come si è visto, sottolinea fortemente la libertà prudente ma matura e adulta a cui è chiamata la coscienza cristiana. Grazie.